subito questo testo della prima lettera ai Corinti. Lasciamo un tempo, direi che a ogni momento in cui è possibile ce lo ricordiamo, il tempo successivo, lasciamo un tempo per la preghiera personale. Di fatto lo spazio da custodire è un po' fino all'ora della messa, che è alle 11:30. Mi permetto di ricordare, anche se già l'altra volta mi pare suggerivo questo, ciascuno di noi ha le sue consuetudini e le sue, diciamo così, capacità di restare in silenzio, in preghiera su un testo. Nessuno è obbligato a fare secondo un cliché predeterminato. Il suggerimento è di non andare veloci, di prendersi un tempo abbastanza lungo. E il suggerimento, che è la corresponsabilità di ciascuno per ciascuno degli altri, è di fare in modo che ognuno possa usare questo tempo effettivamente per la preghiera. Dunque ci aiutiamo a garantire il silenzio un po' in tutti gli spazi del centro. Per questo motivo non facciamo altre attività contemporanee nel centro stesso, neanche per esterni. Sul modo della preghiera, a partire da ciò che è già esperienza di preghiera personale, avendo attenzione a mettere in primo piano quello che un testo ci dice del Signore, del suo operare, anche se attraverso la comprensione di chi scrive il testo, come è il caso del nostro brano, e di fermarsi su quello che vediamo essere indicazioni che non sono soltanto per un tempo, per alcune situazioni strane che non sono più le nostre, ma vedere che forse l'indicazione di un criterio, un modo di riflettere, un modo di capire la realtà ricordandosi del Signore. Ecco, capire la realtà ricordandosi del Signore, questo è qualcosa che ci riguarda sempre. Ed è ciò su cui è bene che noi sostiamo nella franchezza con il Signore, dicendoglielo, non perché ha bisogno di sapere da noi che cosa sentiamo, ci conosce, ma noi abbiamo bisogno di dirglielo, perché questo fa da parte nostra la relazione con il Signore. Dicendogli ciò che capiamo, la difficoltà a capire, il desiderio di capire meglio, il desiderio che non sia solo un capire, ma sia qualche cosa che ci muove nella vita, l'affidargli il desiderio, ecco, ciascuno veda di far venire in questo tempo di silenzio, di preghiera con il Signore, di parola con il Signore, ascolto e parola, sulla base di un testo particolare come parola scritta sua, ecco, ciascuno provi a fare in modo che la sincerità della relazione con il Signore trovi espressione, a proprio modo naturalmente, ma che ciò che noi viviamo, sentiamo, capiamo o non capiamo, i timori, ecco, che non restino come custoditi per conto nostro fra noi e noi stessi, ma siano oggetto esplicito di parola con il Signore. Ciascuno veda un poco a suo modo come questo può aver cura che succeda in un tempo di preghiera. E prendiamo dunque in mano questo testo, che è quello che abbiamo appena ascoltato, scelto come un testo che illustra una maniera in cui Paolo, allora non solo nella sua vita personale per ciò che riguarda quello che lui deve decidere di fare o non fare, dire o non dire, ma anche come criterio che egli cerca di trasmettere a coloro ai quali parla, in questo caso a coloro ai quali scrive, è un cercare di ricordare il Signore, ciò che si è capito del Signore, ciò che si sa già del Signore, ciò che è già stato donato di capire di Lui, ricordare questo sulla vita che si sta vivendo. Qui è rispetto a un problema che sembra essere capace di dividere non poco la comunità credente alla quale scrive. Ricordiamo qual è il problema. vivono in un contesto di credenze religiose idolatriche, ci sono varie espressioni di questa religiosità, tra queste ci sono le carni immolate agli idoli, idolotiti come è diventato il modo di chiamarle, dunque animali che vengono offerti a questa o a quella divinità e che poi di fatto vengono vendute e vengono mangiate, ma sono carni immolate e magari lo si fa nel luogo stesso del culto pagano, appunto del culto a questa o a quella divinità. E dunque chi pratica questo ha come la percezione, ciò che è trasmesso in queste forme di religiosità, che il mangiare le carni immolate agli idoli, di animali immolati agli idoli, e il farlo soprattutto lì in quel luogo, è come un farsi partecipi del sacrificio a quella divinità. È una forma per dire la condivisione di quella religiosità che appunto è riconoscere questa divinità o quell'altra o quell'altra. Allora c'è chi, avendo vissuto magari fino all'età adulta o anche oltre l'età adulta, avendo vissuto in quel contesto quelle forme religiose dentro quella cultura che media la comprensione di queste forme religiose, chi ci è vissuto dentro e poi si converte al cristianesimo, non è che da un momento all'altro la sua storia passata è finita, non c'è più, e la sua sensibilità vissuta per anni e anni in quella maniera come se non ci fosse stata, rimane nella sensibilità interiore della persona qualcosa che è ciò che ha vissuto e praticato a suo modo per lungo tempo. Un gruppo di persone che fanno parte adesso della comunità e che provengono, appunto, si sono convertite da una religiosità pagana, idolatrica. Altro gruppo di persone, quelli che si sono, diciamo, convertite alla fede cristiana, convertite a Gesù Cristo, ma che vengono da una esperienza giudaica, dunque con tutta un'altra percezione della dimensione religiosa della vita, secondo le tradizioni di fede dell'Antico Testamento. Per costoro è del tutto chiaro che soltanto Dio è Dio, che è uno solo, che non ci sono altre divinità. È chiaro già nella loro storia, nella sensibilità che li ha preceduti prima della conversione alla fede in Gesù Cristo. E dunque, diremmo, è per loro più facile accogliere il messaggio del Vangelo e non confondere con, ecco nel caso, altre forme di religiosità. È quella dei padri, è quella dell'Antico Testamento, è quella dentro la quale tradizione religiosa Gesù stesso è nato e vissuto. È quella che è propria dei primi discepoli. Paolo si riconosce in questo gruppo di persone, evidentemente. Allora che cosa sta succedendo? Sta succedendo che persone della tradizione giudaica, che ora fanno parte di questa comunità cristiana alla quale Paolo scrive, sanno che siccome, lo semplifico così dopo lo troviamo nel testo, siccome non ci sono divinità al di fuori del Dio che è il Padre di nostro Signore Gesù Cristo, allora non ci sono neanche carni immolate agli idoli, perché se non ci sono gli idoli, no, non ci sono carni immolate agli idoli, Allora, per loro il mangiare di queste carni è mangiare carne, come diciamo, uno va al macellaio, compra la carne e la mangia. Dunque non c'è. Però succede che chi viene da tradizioni idolatriche e dunque ha, pur avendo imparato la novità che è in Gesù Cristo, ha presente in sé, nel proprio animo, nella propria sensibilità, quello che ha vissuto per anni e anni, no? La sua formazione poi tra l'altro, vede queste persone che forse hanno anche dentro la comunità una certa autorevolezza maggiore, diciamolo così, tra virgolette, per il fatto della loro appartenenza giudaica, che è quella entro la quale si colloca la novità che è in Gesù Cristo. Vedono questi che mangiano le carni immolate agli idoli e dunque sono sollecitati a farlo anche loro. Però lo fanno non come chi viene da una tradizione giudaica, ma come chi viene da un'altra tradizione, con un'altra sensibilità. Lo fanno, ma come dire, non proprio in pace, in coscienza, non con la chiarezza con cui lo fanno i primi. Allora Paolo dice, ma com'è questa cosa? Qui qualcosa non va molto bene, perché uno compie un gesto, mangia di queste carni immolate agli idoli e in fondo interiormente come sentendo che fa qualcosa che non dovrebbe fare. Si sente con quello come partecipe a quel sacrificio. Ecco, prendiamo il testo. Riguardo alle carni sacrificate agli idoli, so che tutti ne abbiamo conoscenza, sappiamo che cosa dire, almeno in teoria lo sappiamo tutti. Però attenzione, il fatto che so, nel caso, che siccome non ci sono idoli, non ci sono carni immolate agli idoli, questa conoscenza è una conoscenza che ha che risultati. Qui c'è una sottolineatura. La conoscenza riempie di orgoglio. Sembra dire, se per il fatto che tu sai pensi che va tutto bene fare come tu sai, sei sicuro di sapere, oppure non è che pretendi, presumi. No, vediamo come questo orgoglio contrappone questa conoscenza che riempie di orgoglio, è una indicazione critica abbastanza seria questa, no? Dice, sì, tutti sappiamo, attenzione però, perché sai, ma il tuo sapere ti diventa un pretesto, ti riempie di orgoglio. Invece il contrario che cos'è? È l'amore che, anziché riempire di orgoglio, è attento a edificare, a costruire il positivo. Diventa un criterio. La tua conoscenza a che cosa serve? Cioè, tu che cosa ne fai della tua conoscenza? Perché se tu vivi nell'amore, allora della tua conoscenza farai uno strumento, un mezzo, una possibilità per costruire la comunione. Se qualcuno crede di conoscere qualcosa, non dice si sbaglia, crede di conoscere qualcosa, non ha ancora imparato come bisogna conoscere. Anche la conoscenza, e qui parla di conoscenza di fede, è estremamente seria questa indicazione, la conoscenza ha bisogno di avere un fine, uno scopo, è uno strumento per vivere. E per vivere come? contrapponi ancora, questo gioco di contrapposizione, chi invece, e qui l'espressione è diversa, non chi ama. Come se lui fosse il protagonista, ma chi ama, chi invece ama Dio, è da lui conosciuto. Cioè, chi accoglie alla maniera della comunione il dono di Dio, la presenza di Dio, l'amore che Dio dà, ecco, chi risponde accogliendo l'amore di Dio, costui si capisce come una persona che Dio conosce. La cosa importante per questa persona è la trasparenza della sua relazione con Dio. E qui richiama, anche se con un'allusione soltanto così, quello che è a fondamento dell'esperienza di fede di tutti coloro ai quali parla, non soltanto della sua fede, di Paolo che scrive. Perché l'esperienza di fede cristiana non è l'esperienza di qualcuno che, avendo fatto tanti sforzi, è arrivato finalmente alla fede, ma è l'esperienza di qualcuno che nella sua vita, con la sua storia, attraverso circostanze le più diverse, in maniera semplice o in maniera complessa, con un miracolo o senza nessun miracolo, di fatto si è riconosciuto incontrato dal Signore. Ha riconosciuto Dio che lo cerca, e che lo cerca non perché ha bisogno di lui o perché vuole comandargli qualche cosa, ma perché lo vuole salvo, perché gli vuole offrire la comunione con lui precisamente. Allora, questo spostamento di accento mi sembra che può farci pensare, ci riguarda. Come capisci te stesso e la tua conoscenza di fede? Perché se il tuo capire te stesso, se il tuo capire la tua fede è dentro questa realtà di relazione con Dio e è accoglienza della comunione che Dio ti offre, allora la prima cosa, ciò che ti dà il là per capire la tua vita, è che vedi che il Signore ti conosce, e qui ti conosce vuol dire il Signore ha stabilito con te una relazione vera, efficace, volutamente. E dunque vediamo un po' questa questione che riguarda le carni sacrificate agli idoli. Bene, aveva detto, tutti ne abbiamo conoscenza. Adesso dice, noi sappiamo che non esiste al mondo alcun idolo, che non c'è alcun Dio se non uno solo. Conclusione logica, dunque non ci sono carni immolate agli idoli. In realtà, anche se vi sono cosiddetti dei sia nel cielo che sulla terra, e qui si riferisce al linguaggio, alle comprensioni, insomma, molti parlano di dei, molti hanno questa credenza, queste credenze, queste forme religiose che riconoscono delle divinità. E le pensano come divinità che sono, sì, nei cieli, ma come divinità che influiscono sulla vita degli uomini e perciò i sacrifici, eccetera. Allora, il contesto reale in cui la comunità vive e che alcuni, una parte della comunità, ha verificato come realtà propria, che ha condiviso, è questo. Queste forme di religiosità che appunto riconoscono tanti dei in cielo. Cosiddetti dei, però poi il testo continua, e di fatto ci sono molti dei e molti signori. Allora sembra che qui c'è un passaggio. Prima dice, in fondo, alcuni pensano che ci siano degli dèi o realtà superiori, così. E poi dice, di fatto ci sono molti dèi e molti signori. Sembra dire anche ai credenti, alla comunità a cui scrive, ci sono quelle forme religiose, ma voi, è proprio vero che per voi soltanto Dio, il Padre di nostro Signore Gesù Cristo, è il Signore? O non è di fatto vero che voi avete altre signorie alle quali servite? Qui è la domanda che ci ritorna, che ci riguarda. Per noi, allora, ricorda qual è la nostra fede e lo ricorda a tutti quelli cui scrive e lo ricorda a noi. Questo testo, se lo prendiamo in mano nella preghiera davanti al Signore. Per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale tutto proviene e noi siamo per Lui. E un solo Signore, Gesù Cristo, in virtù del quale esistono tutte le cose e noi esistiamo grazie a Lui. È anche ricordato qualcosa di quello che appartiene alla professione di fede. Il Verbo si è fatto carne, il Verbo era dall'inizio appartenente realtà di Dio. Il mondo è stato creato per mezzo di Lui. Dunque viene evocato qualcosa del contenuto della nostra fede. Però un solo Dio, tutto ciò che riguarda la nostra vita è cosa che ha a che fare con Lui, perché è il creatore di tutte le cose. E il senso della nostra esistenza è nella relazione con Lui, non in altre cose. Un solo Dio e un solo Signore. Dunque, interroghiamoci se non ci siano, nonostante la nostra professione di fede, la nostra conoscenza che affermiamo come contenuti di fede, la realtà della fede come relazione con Dio, interroghiamoci se è effettivamente un riconoscere e un volere soltanto Lui come Dio e come Signore. Che non ci siano altre signorie. Questo è un po'. E poi, per quanto riguarda la conoscenza della fede, non tutti hanno la conoscenza nella sua pienezza. Alcuni, fino ad ora abituati agli idoli, quello che ricordavo prima, mangiano le carni come se fossero sacrificate agli idoli. Il modo in cui vivono questo è un sentirsi in qualche maniera partecipi del sacrificio idolatrico. E così la loro coscienza, debole come è, cioè dice, è chiaro che non sono saldamente formati nella fede cristiana, c'è una debolezza nella loro formazione, però quella è la loro situazione, di persone credenti, così come a loro è possibile. In questo modo, pensando di essere con quei gesti partecipi del sacrificio agli idoli, la loro coscienza resta contaminata. Non è libera, non è piena. C'è qualche cosa che contrasta la loro professione di fede interiore in Gesù Cristo e nel Padre di nostro Signore Gesù Cristo. Facendo questo, fanno qualcosa che non sta bene insieme alla professione di fede nel Signore. non sarà certo un alimento ad avvicinarci a Dio. E qui sembra confermare il fatto che noi i forti, come poi dice, abbiamo una conoscenza vera, è vero quello che noi pensiamo, non sarà un alimento che ti fa essere vicino o lontano da Dio. Se non ne mangiamo, non veniamo a mancare di qualcosa. Allora, quando diciamo che non sarà la carne quella lì, immolata agli idoli, a avvicinarci o allontanarci da Dio, stiamo dicendo che se non ne mangiamo, non è che ci manca qualcosa, viviamo bene lo stesso anche senza mangiarle. Cosa trascurata nei ragionamenti che venivano fatti. Se ne mangiamo non ne abbiamo alcun vantaggio. Qui c'è un ragionare sopra la cosa, no? Dire scusa, ma tu in fondo perché propriamente mangi le carni immolate agli idoli? È vero che questo non ti allontana da Dio. È vero che non sono carni immolate agli idoli perché non ci sono in... Ma tu perché mangi queste carni? È proprio che muori se non mangi quella carne lì? E che vantaggio ne hai mangiandola? È un piccolo ragionamento per dire, ma tu come arrivi alle conclusioni pratiche, faccio così o faccio colà? In base a quali motivi reali? Badate però che questa libertà, perché giustamente si può dire siamo liberi di mangiare queste carni perché non sono contaminazione, come tutte le altre carni che possiamo trovare nel macellaio. Bene. Però questo essere liberi di non divenga occasione di caduta per i deboli. Se tu sai che vicino a te ci sono persone che hanno una formazione che non è così solida come la tua, allora tu che fai? Li guardi dall'alto al basso perché tu sei ben formato e loro no? O ti occupi della loro formazione, o almeno di non dar loro difficoltà inutili? Che la vostra libertà non divenga occasione di caduta per i deboli. Se uno infatti vede te che hai la conoscenza, e lui lo sa che tu hai una conoscenza maggiore, hai una formazione più adeguata, se uno vede te che hai la conoscenza stare a tavola in un tempio di idoli, la coscienza di quest'uomo debole non sarà forse spinta a mangiare le carni sacrificate agli idoli? Se lo fa lui, se lo fanno loro e io mi ci trovo lì, perché non devo farlo? Lo fanno loro, cosa normale. Ed ecco, per tua conoscenza va in rovina il debole, perché lui lo fa comunque con la sua formazione, con la sua sensibilità, con quel suo sentirsi partecipe del sacrificio idolatrico. Per la tua conoscenza, qui c'è un pochino di ironia, no? Una parola fortemente critica, per la tua conoscenza, quella a cui ci tieni tanto, quella di cui ti vanti, quella che vuoi che sia il criterio senza limiti delle tue decisioni, per la tua conoscenza va in rovina il debole, cioè un fratello per il quale Cristo è morto. Il ricordo di Gesù Cristo. Chi è questo fratello debole per Gesù Cristo? Com'è che non è per te come è per Gesù Cristo questo fratello il debole? Come puoi essere di Gesù Cristo? Come puoi vivere con Gesù Cristo, in Gesù Cristo, secondo la sua parola? Se il tuo sguardo e la tua attenzione a questo debole nella fede non è come lo sguardo del Signore? Peccando così contro i fratelli, e venir meno alla propria responsabilità rispetto ai fratelli deboli. E ferendo la loro coscienza debole, risottolinea la cosa, voi peccate contro Cristo. Cristo li vuole salvi e voi li rovinate. Cristo vuole portarli alla pienezza della comunione con Lui e voi gli mettete difficoltà. Per questo, se un cibo scandalizza il mio fratello, anziché dirmi ma che razza di cristiano è questo che si scandalizza per un cibo, se per un cibo si scandalizza il mio fratello, non mangerò mai più carne per non dare scandalo al mio fratello. E qui la sottolineatura con esagerazione: non solo non mangerò più carne immolate agli idoli, ma non mangio più carne purché non scandalizzi un fratello per il quale Cristo è morto. Ho messo alcuni accenti, ovviamente con alcune enfasi, ma ecco, il testo vuole ricordarci questo: c'è una divisione oggettiva dentro la comunità per comportamenti legati a diverse sensibilità, dove addirittura si può dire la sensibilità, la conoscenza, la formazione di questo gruppo è quella vera. Allora si direbbe, occorrerebbe che anche l'altro gruppo sia aiutato ad avere questa conoscenza, questa consapevolezza, questa libertà interiore, questo modo però di relazione con Dio, di relazione con Gesù Cristo, con tutto ciò che questo comporta anche dal punto di vista della conoscenza e del vivere in pratica qualche cosa che mette in questione la conoscenza, la relazione con Dio, la relazione con Gesù Cristo. Allora Paolo dice ai forti, poi vedremo che ci sarà nell'altro testo nel pomeriggio anche una parola per i deboli, naturalmente, non è che questi possano pretendersi e giudicare, eccetera, no, anche loro devono aver cura di ciò che dipende da loro. Però dice ai forti, ai ben formati: bene, la realtà della vostra relazione con Dio, da dove la si può vedere, dove la potete vivere, dove siete chiamati a viverla? Nella realtà della vostra relazione con gli altri. E qui in particolare con quegli altri che voi riconoscete essere deboli quanto a formazione cristiana. Allora voi forti sarete autenticamente di Cristo se rispetto a questi deboli vi comportate come vi suggerisse il ricordo di Gesù Cristo. Cristo è morto per loro come per voi. E voi li trattate con senso di superiorità? O comunque pretendete gelosamente di esercitare la vostra libertà in base alla vostra conoscenza come se loro non ci fossero? La vostra relazione con il Signore si incarna nel modo della vostra relazione con questi altri. E all'inizio del testo era ricordato che se la conoscenza può riempire di orgoglio, invece l'amore costruisce la comunione, fa crescere. E allora il ricordo del Signore sia generante una comprensione di come vivere nella carità, di come vivere nella comunione con Dio, la comunione fraterna, in maniera tale che ciascuno sia messo in condizione, in quanto dipende da noi, sia messo in condizione di meglio vivere la sua fede nella sua storia concreta. Come alludevo all'inizio, rimanete con il Signore. Con questo brano la mia chiacchiera voleva essere un suggerimento di attenzioni possibili. Quello che conta è che lasciate che il Signore con questo brano dica qualcosa alla vostra vita, sulla vostra vita, e che voi al Signore diciate, ciascuno dica al Signore la sincerità del proprio cuore, sia che il testo ricordi elementi di cui ringraziare il Signore, o ricordi elementi di cui chiedere perdono al Signore, o ricordi elementi per cui uno riconosce di aver bisogno di essere aiutato. Quello che sia, ma che la realtà interiore personale si scopra, no? Si apra, no? Si dica anche in parola esplicita al Signore, cercando di ascoltare la sua parola come detta sulla propria vita. Bene, abbiamo un tempo. Abbiamo un tempo abbastanza lungo, adesso ciascuno veda un po' di custodirlo e di rendere possibile agli altri di restare con il Signore. Gli spazi sono praticamente tutti liberi, ci sarà forse un gruppo che uscendo dalla messa a un certo momento si ferma nella sala Mendeni, bene, lo sapete, e raccomanderò loro di custodire anche loro un po' in silenzio per voi, però via.